15. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene.
Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore.
Si affrettino altri a costruire idoli, io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
Il Signore è mia parte di eredità, il mio calice. Nelle tue mani è la mia vita.
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi e magnifica la mia eredità.
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce.
Io pongo sempre innanzi a me il Signore. Sta alla mia destra, non posso vacillare.
Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro.
Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
E di questo salmo io sottolineo semplicemente il fatto che si dice della scelta, della opzione nei confronti del Signore rispetto ad altre scelte, altre costruzioni, invece che ecco, l'accoglienza del Signore come parte di eredità, calice.
Sì, è un salmo cantato da uno innamorato di Dio e l'abbiamo scelto perché questa sera vedremo l'essenza della fede. Normalmente si ritiene che la fede sia un affare di testa, beato te che credi, cioè sei credulone, quindi di testa debole, oppure un affare di pratica, beato te che fai tante cose buone. In realtà la fede è affare di cuore molto illuminato, ma di cuore, e sarà quanto vedremo dal brano di questa sera. E si toccheranno anche quei temi fondamentali in connessione col cuore che costituiscono il tessuto stesso del nostro vivere, cioè il problema della tradizione confrontata col cuore perché non diventi tradizionalismo, e il problema stesso del bene e del male che non sta nelle cose ma sta nel cuore dell'uomo, quindi il problema del discernimento, del cosa fare. Quindi sono temi molto grossi, che il Signore ci aiuti a capirli.
Ecco, leggiamo allora dal capitolo 15, Matteo 15, versetti 1-20. Leggo. In quel tempo vennero a Gesù da Gerusalemme alcuni scribi e alcuni farisei e gli dissero: perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi, poiché non si lavano le mani quando prendono cibo? Ed egli rispose loro: perché voi trasgredite il comandamento di Dio per la vostra tradizione? Dio ha detto: onora il padre e la madre, e inoltre Chi maledice il padre e la madre sia messo a morte. Invece voi asserite, chiunque dice al padre o alla madre, ciò con cui ti dovrei aiutare è dono a Dio, non è più tenuto a onorare suo padre e sua madre. Così avete annullato la parola di Dio in nome della vostra tradizione. Ipocriti, bene ha profetato di voi Isaia dicendo: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano essi mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Poi, riunita la folla, disse: ascoltate e intendete. Non ciò che entra nella bocca contamina l'uomo, ma quello che esce dalla bocca rende impuro l'uomo. Allora i discepoli gli si accostarono per dirgli: sai che i farisei si sono scandalizzati nel sentire queste parole? Ed egli rispose: ogni pianta che non è stata piantata dal mio Padre Celeste sarà sradicata. Lasciateli, sono ciechi e guide di ciechi. E quando un cieco guida un altro cieco, tutte e due cadranno in una fossa. Pietro allora rispondendo disse: spiegaci questa parabola. Ed egli rispose: anche voi siete ancora senza intelletto. Non capite che tutto ciò che entra nella bocca passa nel ventre e va a finire nella fogna? Invece, ciò che esce dalla bocca proviene dal cuore. Questo rende immondo l'uomo. Dal cuore, infatti, provengono i propositi malvagi, gli omicidi, gli adulteri, le prostituzioni, i furti, le false testimonianze, le bestemmie. Queste sono le cose che rendono immondo l'uomo, ma il mangiare senza lavarsi le mani non rende immondo l'uomo.
Ecco, per entrare nel testo, teniamo presente prima il contesto, siamo dopo il fatto dei pani, dove Gesù prende il pane, benedice, spezza e dà, e così inaugura il nuovo regime di vita, la vita del regno, che consiste nel prendere come dono, nel benedire e nel condividere. Questa è la vita del figlio, è la vita nuova. E questa vita è Dio stesso, è lo Spirito Santo in noi che ci fa figli. Poi abbiamo visto i discepoli sulla barca, non lo riconoscono, lo ritengono un fantasma. Ora vediamo in questo brano che comincia coi discepoli che suscitano le proteste degli scribi e dei farisei perché mangiano senza lavarsi le mani, e termina coi discepoli, con Gesù che dice: ci si può non lavare le mani e mangiare. Quindi il problema è del mangiare senza lavarsi le mani. Che può sembrare un problema semplice, ma è molto grande, perché mangiare vuol dire vivere. E di cosa si vive? Di infinite abluzioni o di qualcos'altro? E in mezzo abbiamo i due temi grossi, cioè tutte le tradizioni degli uomini che servono per lavarsi le mani, cioè per essere puliti, per essere a posto, per poter vivere, per poter mangiare, nella prima parte, e nella seconda parte il problema del puro e dell'impuro, cioè cos'è che dà vita e cos'è che dà morte, cos'è che è lecito, cos'è che non è lecito, cos'è che è bene, cos'è che è male. Quindi sono i temi grossi della vita quotidiana. E al centro c'è il cuore, dove Gesù dice: il problema non è di mani o di labbra, ma di cuore. E allora vediamo un pochino il brano per ordine, affrontando i vari temi.
Nell'introduzione, in questa premessa, mi sento di proporre una specie di frase che è un po' riassuntiva. Siccome si contrappongono praticamente, implicitamente, due figure, che sono quella del credente che vive di fede quella dell'osservante che vive piuttosto di tradizioni. Appunto, mi pare di poter dire così, riassuntivamente, che il credente vive dell'amore, del dono che è espresso nel pane, nel ricordo del Signore, mentre invece l'osservante, religioso o meno, vive in funzione del dovere, di una legge, di tradizioni. Da capo allora, in quel tempo vennero a Gesù da Gerusalemme alcuni farisei e alcuni scribi e gli dissero: perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi, poiché non si lavano le mani quando prendono cibo?
Ecco, qui si pone il problema, e a porlo sono i farisei e gli scribi che vengono apposta da Gerusalemme, si scomodano. I farisei sono le persone brave che praticano la religione in tutte le norme anche più dettagliate. Gli scribi sono quelli che sanno quali sono le norme giuste da praticare. Quindi coloro che fanno sono gli scribi, coloro che sanno sono i farisei. Qualche volta anche chi sa fa, ma non sempre. Ora, protestano con Gesù perché i suoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi. Ecco, il problema della tradizione è grosso, perché tutta la cultura è tradizione e noi viviamo di tradizione. Non è che il mattino quando ci alziamo dobbiamo inventare come allacciarci le scarpe, lo sappiamo già. Ecco, così tutta la nostra vita è regolata da ciò che già abbiamo ricevuto. Cioè la tradizione è tutta l'esperienza precedente che si è decantata e della quale uno si serve per vivere, se no dovrebbe ogni giorno inventare tutto, dal fuoco all'acqua calda, ogni cosa. Quindi la tradizione è fondamentale nella vita dell'uomo, cioè tutta la cultura è tradizione, tutta la scienza è tradizione, uno la apprende, poi se tutto va bene la porta un po' avanti. A maggior ragione la tradizione vale nella religione, in una religione rivelata, non è che mi invento io quel che dice Dio. Se Dio ha parlato, fosse anche 50.000 anni fa, si trasmette quel che lui ha detto con fedeltà. Quindi la tradizione è qualcosa che fonda l'esistenza umana. Senza tradizione non si vive. La tradizione è un po' la memoria. Ecco, e uno vive secondo le memorie che ha. Uno senza memoria non vive. Cioè la tradizione ti dà la tua identità. Quindi è una cosa grandissima. Ecco, ti dà la memoria che vivi al presente, e non solo, ma è la capacità stessa di futuro. Più memoria hai, più rincorsa hai per lanciarti in avanti. Più radici hai, più l'albero cresce in alto. Quindi è una cosa determinante per l'uomo. Eppure i discepoli trasgrediscono le tradizioni. Hanno un'altra tradizione. La loro tradizione è quella di mangiare il pane anche con le mani sporche. Mangiare il pane è fondamentale, il pane è la vita. Il pane all'interno di questa parte del Vangelo è il suo corpo dato per noi, è praticamente l'Eucarestia. La nostra tradizione è l'Eucarestia. Cioè noi viviamo del ricordo, abbiamo nel cuore come tradizione che cosa? Lui che ci ha amato e ha dato se stesso per noi. Abbiamo la tradizione dell'amore vivo che diventa dono dell'esistenza e della propria vita. E questa è la vera tradizione che giudica tutte le altre tradizioni. Cioè tutte le altre tradizioni le osservi tanto quanto ti servono a vivere il pane. Se non ti servono, le butti via. Oppure le tieni da parte, se sono utili, quando saranno utili, ma non sei schiavo della tradizione. C'è il pane che vivi, e per di più vivi e mangi anche con mani immonde. Infatti questo pane è dato a dei discepoli che tradiscono, rinnegano e fuggono. Non è dato ai perfetti. Cioè abbiamo un principio di vita nuovo che è il dono stesso che Dio ha fatto a noi, e di questo noi viviamo, per questo l'Eucarestia è il centro della vita cristiana. Ed è la tradizione, dice Paolo, vi do quello che io stesso ho ricevuto, do nel senso proprio vi tramando di tradizione, che il Signore Gesù, la sera in cui fu tradito, prese il pane, eccetera. Ora praticamente c'è lo scontro costante che poi si verifica nella nostra vita tra le varie tradizioni, abitudini, leggi anche non dette di cui viviamo e quella legge fondamentale che è quella del pane dato ai discepoli anche con le mani immonde, della vita data per amore, per grazia e per dono. Come vedete, le tradizioni, se non tengono presente questa tradizione, diventano una pura trappola per avere il potere sulle persone, per tentare di avere il potere su Dio, riducono tutta la fede, la pratica religiosa a riti, a norme, comandamento e divieti, che poi tra l'altro è interessante, no? Ci sono i comandamenti, che è giusto, comandare vuol dire comandare, mandare insieme. Cioè l'esperienza insegna che tutti siamo mandati insieme verso certe cose, questo è il comandamento, perché sono positive. Così ci sono anche degli interdetti, interdetto vuol dire detto tra di noi, cioè che sono cose tra di noi che abbiamo capito che non vanno fatte perché ci portano da nessuna parte o ci portano dove non vorremmo. Quindi è giusto che ci siano comandamenti e interdetti, l'uomo vive di questo. Però qual è il criterio per vedere se sono comandamenti e interdetti giusti o meno? Il criterio è quello del pane. Se puoi mangiare, se puoi vivere, se questo realmente ti aiuta ad amare Dio, amare il prossimo, a vivere il dono come ha fatto Gesù. Questo è il problema che viene posto. E che i farisei e gli scribi non capiscono. E facilmente la religiosità si riduce a qualcosa di farisaico, cioè vado a messa la domenica, osservo i comandamenti quanto posso, i precetti quanto mi è utile e poi sono a posto. E questo non ha più nulla a che fare col cristianesimo. È una pura religione di tradizionalismo che ha dimenticato la sostanza, il mangiare il pane. E molti sono allontanati anche dal cristianesimo perché vedono i cristiani che vivono la loro fede proprio come una pratica di norme, di vieti, più o meno saggi, ma solo come norme di vieti. E poi le celebrazioni come riti, bellissimi riti anche, però che non incidono sulla vita, che non diventano pane. Cioè il pane, che poi il Signore è presente in mezzo a noi, è ridotto a fantasma, come abbiamo visto la volta scorsa.
Versetto terzo. Ed egli rispose loro, perché voi trasgredite il comandamento di Dio per la vostra tradizione? Dio ha detto, onora il padre e la madre, e inoltre chi maledice il padre e la madre sia messo a morte. Invece voi asserite, chiunque dice al padre o alla madre ciò con cui ti dovrei aiutare è dono a Dio, non è più tenuto a onorare suo padre o sua madre. Così avete annullato la parola di Dio in nome della vostra tradizione.
Ecco, la risposta di Gesù è molto polemica. Dice, i miei discepoli trasgrediscono le tradizioni, voi trasgredite il comando di Dio. Addirittura dice alla fine, voi annullate la parola di Dio. E qui ci fermiamo un poco perché è importante. Proviamo a pensare quante volte noi trasgrediamo il comando di Dio, che è l'amore del prossimo, la sintesi di tutta la legge, in nome delle nostre tradizioni, religiose o laiche, perché ci sono anche quelle laiche molto più ferree, il lavoro, la legge di mercato, la convenienza, l'immagine, l'interesse. sono proprio tutte cose che aiutano a vivere il comando di Dio, ad amare il prossimo? Oppure sono tutte tradizioni, una gabbia di tradizioni, siamo realmente amministrati da infinite tradizioni, da leggi ferree, da quando ci si alza il mattino a quando si va a dormire la sera, a come si passa il fine settimana, a come si passa le vacanze, cioè tutte leggi ferree che devi osservare, se no sei escluso. Aiutano proprio a osservare il comando di Dio? Sono leggi che ti aiutano a mangiare il pane, a vivere, ad amare il prossimo? Come vedete, la domanda non è polemica solo nel confronto degli scribi e dei farisei, ma è una domanda fondamentale sempre per ciascuno di noi e per tutta la Chiesa. Le mie abitudini, diciamo, e poi le tradizioni si riducono a abitudini, perché uno sceglie quelle che gli sono convenienti, sono proprio quelle che mi servono per amare Dio e il prossimo, oppure sono quella barriera che mi sono fatto in giro per difendermi da tutti? E per questo mi è utilissima anche la religione, anche la fede, anche la pratica religiosa, perché mi dà quella bella patina anche interiore di soddisfazione, che mi sento anche bravo a posto con Dio. Oppure davvero mangiare il pane, che è il corpo dato per noi. E poi Gesù fa un esempio molto evidente, la legge del Corban, che consisteva in questo. E che se uno consacrava a Dio dei beni, non poteva più alienarsi quei beni, quindi non poteva più usarli né per il padre, né per la madre, né per i figli. Erano consacrati al Tempio. Lui poteva usarli vita natural durante a suo vantaggio, ma non poteva darli per nessuno. E poi alla sua morte passavano al Tempio, quindi una perfetta legge di egoismo, che si erano inventati mettendo in ballo anche Dio, è consacrato a Dio, e in nome di questa legge si trasgrediva anche il comando fondamentale dell'amore nel senso più ovvio, amare il padre e la madre, è la radice stessa della vita, amare il padre e la madre, come siamo amati da loro, ed è ciò che permette che la vita continui. Quindi con una bella legge religiosa si riesce anche ad annullare il comandamento fondamentale di Dio e sentirsi a posto anche. E Marco è molto più ironico nel brano, e Gesù dice: e di simili cose ne fate molte. E questa è una delle tante. Dice: siamo specialisti nell'inventare delle cose che riescono in buona coscienza ad annullare il pane, ad annullare la vita, ad annullare l'amore, ad annullare la parola di Dio. Sembra quasi faccia i complimenti, di simili cose ne fate molte, siete bravi a inventarle. E non le specifica, forse le lascia apposta aperte perché ognuno si interroghi.
Mi stavo domandando, e forse troveremo la risposta proseguendo, perché succede questo? Ecco. Perché si costruiscono queste complicazioni che praticamente, ecco, come pietre, coprono, disseccano una sorgente per morire di sete poi. Versetto settimo. Ipocriti, bene ha profetato di voi Isaia dicendo: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano essi mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini.
Ecco, Gesù conclude dicendo ipocriti. E Gesù non insulta mai le persone. Ecco, però agli scribi, soprattutto ai farisei, perché gli scribi sono anche un po' diversi, perché i farisei sono più bravi, ecco, perché fanno anche, usa una parola molto dura, ipocrita. Ecco, a noi sono parole così che, farisei ipocriti, diventa quasi un binomio inscindibile. No, ipocrita è l'origine di tutti i mali, l'ipocrita è quello che pone il proprio io al centro di tutto. In tutte le salse c'è la ricerca del proprio io, della propria immagine, della propria figura, che pone il proprio io al posto di Dio, che è il peccato radicale dell'uomo, che si chiama egoismo. E tutto il resto è funzionale a questo, è la religione per darmi una buona coscienza, una buona immagine, e il lavoro, e la professione, e le relazioni, sono tutte autoriferite. Ecco, è la radice di tutti i mali, e la religiosità dell'ipocrita è solo di bocca e non di cuore. E c'è grande culto, e tutti i profeti parlano sempre contro il culto, non perché ce l'hanno su col culto, è una cosa santa il culto, ma perché è questo culto ipocrita, con la bocca e non col cuore. Il problema fondamentale viene accennato adesso, è il problema del cuore. Il tuo cuore sta con Dio o con che cosa sta? È la scelta radicale, col Dio o con gli idoli? Con i miei corti interessi o col mio amore che mi dà la vita, mi fa vivere, mi fa amare, mi fa essere me stesso? È la scelta radicale dell'uomo, è quella del cuore. Quindi il problema non è tradizioni, non tradizioni, che possono essere anche tutte giuste, tutte sbagliate, il problema è il problema di cuore. Così anche una cosa banale, non so, quando andiamo a messa facciamo un bel rito, vabbè, perché ci vai? Perché è precetto? Perché è obbligo? Per sentirti a posto? Oppure perché il tuo cuore è vicino a Dio? Perché ricordi, rimetti nel cuore questa memoria fondamentale che è il suo amore per te, che è la sua vita data per te, e di questo vivi. Cioè, il tuo cuore ha al suo centro che cosa? Ecco. Il comandamento fondamentale è amare Dio, amare il prossimo, avere questo nel cuore. Un cuore che non ha al centro Dio e il prossimo è un cuore morto. C'è un cuore che non sa amare, che non ha relazioni, ha solo relazioni ma di ipocrisia. C'è relazioni che servono a gonfiare la propria immagine. E circa il culto con le labbra, proprio anche c'è spesso tutta una preghiera che è solo di labbra, e che credo che dia un fastidio enorme a Dio. Proprio. Vabbè. Andiamo avanti. No, perché uno può con le labbra, ripetendo delle parole, anche illudersi, andare in trance, illudersi di avere sensazioni divine, invece semplicemente rinsemisce. Anche se dicesse un 2-3 a ritmo per 15 ore, va in trance. Sì, ma non è gran preghiera. Il problema è dov'è il cuore. Non è uscire di sé la preghiera, è entrare in sé. E trovare dentro di sé, nel silenzio profondo, Dio che è interno a te più di te stesso e che il tuo amore sta dentro. E poi cerchi di vivere questo. Perché c'è anche tutto un culto vano proprio, ecco. Che è il culto dell'idolo, del vuoto.
Si par di vedere che il culto vano è come l'espressione ultima di una situazione di una persona che è autocentrata, riferisce tutto a sé. E allora forse anche tutto lo sforzo di costruzione, come dire, di riti, meglio di tradizioni, di osservanze, è forse tutta una costruzione per operare una certa salvezza di sé, cioè dare un significato, noi dare un significato alla nostra vita, senza riceverlo, accoglierlo, quale dono, quale esso è da Dio. Versetto decimo, poi riunita la folla, disse, ascoltate e intendete, non ciò che entra nella bocca contamina o rende puro, impuro l'uomo, ma quello che esce dalla bocca, contamina o rende impuro l'uomo.
Prima di vedere questo versetto molto importante, notate i personaggi. Al versetto primo sono farisei e scribi, al versetto decimo la folla, al versetto dodici i discepoli, al versetto quindici Pietro. Cioè c'è quasi un sovrapporsi, scribi, farisei, folla, discepoli, Pietro. Cioè il problema riguarda tutti. E siccome uno può pensare sempre che riguardi altri, scrive i farisei, no, riguarda la folla. Uno pensa riguarda la folla, no, riguarda i discepoli. Sì, ma riguarda gli altri discepoli. No, riguarda Pietro che è il primo dei discepoli. Cioè è un procedimento per dire che ci tocca a tutti. E adesso Gesù fa un'affermazione che a noi non dice molto nell'immediato, ma che ai suoi ascoltatori diceva moltissimo, perché il problema era cosa si mette nella bocca, il problema del puro e dell'impuro, tutti i tabù alimentari che sono fortissimi nelle varie culture. Noi siamo una cultura cristiana, questo ci pesa già di meno. E Gesù dice: tutto quello che entra nella bocca non rende impuro l'uomo, e nella bocca entra tutto. Cioè vuol dire che l'uomo può mangiare tutto, può vivere di tutto, vuol dire che tutta la creazione è buona, non ci sono creature cattive. E abbiamo tante bocche, anche quella dei sensi, quella dell'intelligenza, tutta buona. Ci abbiamo dentro il male, eppure ci ha dato anche di mangiare il pane. Anche così come siamo, cioè di vivere ugualmente del pane, pur in queste condizioni di immondo, cioè possiamo mettere dentro questo grande dono della tradizione cristiana, che è il corpo dato per noi, anche immondi come siamo, ed è questo pane che mette in noi un fermento nuovo, una parola nuova, che è la nuova tradizione, che lentamente, progressivamente vivremo anche nella nostra esistenza quotidiana. A chiedere adesso in sintesi su questo brano, porrei qualche domanda che ci può essere utile un po' per la comunicazione.
Sì, penso ancora magari prima presentare dei brani supplementari, poi appunto cercando di riprendere in noi quello che abbiamo avuto come risonanza, essere aiutati da domande anche più precise che ci aiutino a riflettere. Partiamo dai brani allora?
Sì. Allora possiamo prendere il Salmo 16, che adesso comprendiamo meglio, è il Salmo del cuore che sta con Dio, poi Isaia 29, 13, 24, che è citato anche qui, di un culto che può essere vano senza cuore, ecco, poi circa il puro e l'impuro prendete gli Atti degli Apostoli del capitolo decimo, dove c'è la storia di Pietro, col primo impatto che ha col paganesimo per ispirazione del cielo. E poi potete prendere Galati 5, 19, 22, che parlano di ciò che produce il cuore lontano da Dio, che sono le opere della carne, vengono chiamate là, e ciò che produce il cuore vicino a Dio, il frutto dello Spirito. Poi prendete 1 Corinzi 13, che è l'inno all'amore, all'amore che poi è il pane, che è Dio, che è il principio vero, l'anima di ogni tradizione e la misura di ogni tradizione. E come domande concrete porrei le seguenti, più o meno inerenti al testo. Una prima così, che ci riguarda come credenti, è la memoria eucaristica, la tradizione del pane. È per noi un rito al quale partecipiamo, oppure è davvero ciò di cui viviamo? Non si esce indenni dall'Eucarestia, o si mangia la vita o si mangia la morte. Cioè, perché lì c'è un dono di vita. Se lo rifiuti, ti metti nella morte. Celebro l'Eucarestia come un rito così, fuori dalla vita, o è quel pane del quale cerco di vivere tutta la settimana? È una delle tante tradizioni, c'è anche quella, un precetto, ricordo di santificare le feste. Ecco. Oppure è davvero il centro, c'è il pane di cui vivo, anche se con mani immonde, così peccatore come sono. Questa è una prima domanda. Una seconda domanda: quali sono le parole anche non dette che governano le mie azioni? Mi chiedo perché faccio una cosa. Cosa sente il mio cuore mentre la fa e dopo averla fatta? Poi una terza domanda: quali sono quelle tradizioni infinite che ci dominano e che proprio non è che siano conformi al comando dell'amore? Siamo amministrati nella nostra vita da infinite norme e regole. Bisogna raggiungere una libertà almeno sufficiente. Che poi in modo più esplicito, che uso faccio dei beni del mondo? Cioè tutto il mondo è buono, è dono di Dio. Che uso ne faccio? Ne faccio un uso secondo una parola di amore, secondo la tradizione del pane, oppure ne faccio un uso ipocrita, autoriferito, secondo il mio interesse, trascurando il comando di Dio? Ecco, ci poniamo queste domande e altre ancora che voi volete.
C'è Paolo che dice a quelli di Corinto che celebrando l'Eucaristia non è che celebrano la cena del Signore ma mangiano la loro condanna. Perché? E poi spiega. Mentre voi celebrate la tradizione del Signore che ha dato se stesso per noi, voi cosa fate? Non vi aspettate gli uni gli altri.
Cioè i ricchi che erano liberi dal lavoro venivano prima a messa, mangiavano tutto, facevano festa, arrivavano poi gli schiavi, i poveri, restavano digiuni e diceva voi con la vita fate il contrario di quel che celebrate nell'Eucaristia, quindi vi condannate con l'Eucaristia. È interessante. Cioè l'Eucaristia è ridotta a un rito, ecco, a un fantasma, non invece a pane, pur con mani immonde, perché non è che dobbiamo essere perfetti, anzi.
Cercando di calarmi nella scena che vedevamo questa sera, mi colpiva come in realtà la domanda che pongo al Signore e al quale poi Lui risponde è di nuovo un'altra occasione per cui dopo aver sentito, dopo aver capito, dopo aver magari anche cercato di celebrare il pane nella maniera migliore per quello che riesco a fare, subito dopo, quasi automaticamente, so bene quello che dovrei fare e faccio una cosa magari non opposta, ma quasi, ecco. E questo è abbastanza costante. E poi l'altra cosa che mi colpiva nella risposta che dà Gesù è quando dice lasciateli, sono ciechi e guide di ciechi. Quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso. Cioè, mi stupisce abbastanza questa durezza che lui ha e non so come spiegarmela, ecco.
E Gesù è abbastanza duro col male perché ci vuol bene. E poi circa il fatto che celebriamo l'Eucaristia e caschiamo continuamente nel fare il contrario, ecco, vedo che i discepoli mangiano pane con le mani immonde. Cioè, non pretendiamo di essere perfetti, ma almeno l'accorgermi della mia incoerenza è già un dono di luce che mi porta a vivere ogni giorno sempre di più di questa tradizione del pane. Quindi non è da dire allora celebro l'Eucaristia quando sono perfetto, allora non la celebri mai. È anche un viatico, il pane del pellegrino, che ci porta progressivamente alla meta. Perché la celebriamo di frequente? Perché il ricordo viene ravvivato dal ricordo. Cioè, più lo ricordi, più ne vivi. Per cui ogni volta che ci vai con coscienza, più prende radice nel tuo cuore questo amore, questa vita, e più ne vivi. Per questo appunto c'è anche il precetto dell'Eucarestia, non come precetto, ma per dire come mangi ogni tanto durante il giorno, per poter vivere durante il giorno, così mettiti dentro questo ricordo, questa memoria, questo pane, almeno ogni tanto, in modo che ne possa vivere. Quindi il senso della celebrazione è proprio quell'alimentazione, in modo tale che il nostro cuore viva sempre più progressivamente di questo dono, che però vivi nella quotidianità, come il cibo che assumi nel pasto è quel che ti serve per vivere durante il giorno.
A me è piaciuto molto quello che hai detto prima nell'intervento scorso, a proposito dei ricchi che sono liberi dal lavoro, quindi arrivano prima al banchetto e poi ai poveri non rimane niente, perché mi ci riconosco molto, nel senso che mi nutro della parola di Dio, mi nutro della preghiera e vedo che questi sono idoli perché mi danno pace, e conosco benissimo anche nell'Eucaristia, questo mi succede con la cultura in senso lato, la ricchezza in senso lato con la quale si compra cultura e si comprano i beni che ci arricchiscono anche spiritualmente. E so per il fatto di essere stato depresso, di aver sofferto di depressione, che quando ci sono mancanza di stimoli, quando c'è la mancanza di gratificazione, la mia reazione è quella di stare a letto tutto il giorno, di non riuscire a combinare nulla. E vedo come questa alimentazione invece di ricchezza spirituale che posso, di cui posso cibarmi, mi dà pace, mi gratifica molto. E questa gratificazione però la consumo, i frutti che sono questi, li consumo molto per me stesso, quindi mi riconosco molto ipocrita nel senso di egoista, e nello stesso tempo mi piacerebbe essere più fariseo, uno che fa le cose, insomma, che ha spirito di sacrificio, che quindi le compie, questa cosa.
E credo che sia segno di benessere se uno mangia a appetito e gli piace. Così è segno di benessere spirituale il provare anche gusto nella vita spirituale, il provare pace. Ecco, però diceva un vecchio rettore di San Fedele, che era qui nel 1590, padre Gagliardi, che molte persone spirituali non sono persone spirituali, ma sono animali spirituali. Cioè sono governati dal piacere spirituale, cercano il loro piacere anche nelle cose spirituali, invece che si provi piacere va anche bene se Dio te lo dà, ma non lo fai per quel piacere, le cose spirituali ti servono per vivere nello spirito, per vivere l'amore nella quotidianità, così come il piacere del cibo non ti serve per stare lì a mangiare 24 ore al giorno, ma per mangiare con gusto e poter poi vivere tranquillamente. Quindi è segno anche di benessere il piacere. Ecco, però il cercarlo in sé è ridursi animale spirituale.
Mi è piaciuto molto, mi sono soffermato sulla seconda sua domanda. Quali sono le parole non dette che governano le mie azioni? E non so se è vero, però mi viene la voglia di dire: bisognerebbe parlare meno, scrivere di meno, però bisognerebbe fare di più. Perché mi sono accorto, mentre lei diceva la seconda domanda, proprio un'analisi interna mia, dove mi faceva riflettere che scriviamo troppo, leggiamo magari non troppo, però scriviamo di tutto. Se è vero questo, quanto c'è dietro a queste parole non dette? Parlo a livello della situazione di oggi.
E credo davvero che è un serio esame che ci dobbiamo portare sempre nel cuore, perché normalmente agiamo sotto impulsi, sotto parole che neanche conosciamo e che si danno per scontate. Per cui proprio il problema è davvero un ritorno dentro di sé per vedere da cosa sono governato, ed è più semplice del previsto. C'è inquietudine o pace, è gioia o tristezza, è ira oppure quella esichia, quella serenità profonda dello spirito. È quello che mi fa capire se sto facendo bene o male. Non è la cosa che faccio in sé, posso fare anche la cosa migliore del mondo, ma con un'inquietudine profonda e sto facendo male, anche se la cosa in sé può essere buona. Quindi il saper sostare e vedere, perché poi dal cuore buono esce la bontà e non ha bisogno di parole.
Ecco, volendo un attimino uscire dalla... mi rendo conto di... però non riferito a me stesso, ma anche guardando il mondo che ci circonda. Non lo so, io mi rendo conto che, intanto che commentavo questo brano, sentivo dentro di me delle, così dei contrasti rispetto a cose che pensavo. Cioè, secondo me comunque ci sono delle cose che oggettivamente sono bene e oggettivamente sono male. Voglio dire, l'omicidio è male, poi ci potrà essere dietro anche un'intenzione buona, non so, però oggettivamente è male, la magia oggettivamente è male perché porta idolatria e così, insomma, comunque a me veniva in mente quando nella Bibbia c'è scritto pieno compimento della legge è l'amore, però la legge c'è, cioè ti dice comunque che c'è un male, c'è un bene, che è oggettivo, ecco, e quindi pensavo comunque, ad esempio, se io prendo il catechismo della Chiesa Cattolica, cioè mi dice ciò che è bene e ciò che è male, quello che è dietro, che mi deve, dietro un elenco comunque di cose, voglio dire che, di definizioni alla fine, c'è dietro qualcosa di più che dà compimento a questo.
Sì, io credo, qui tocchiamo un punto che dobbiamo forse chiarire un momento. L'omicidio è male, chiaro che è male, ma l'omicidio non esiste, è un'azione dell'uomo. E se io per caso, non so, andando distrattamente travolgo uno, batte la testa e lo uccido, è materialmente omicidio e non è male. E magari stavo andando a fare una cosa buona a uno che stava dietro e non avevo visto lui. Forse è male che non ci vedo bene. Quindi il male è sempre un'azione dell'uomo portata da un'intenzione negativa. Poi è chiaro che ci sono le leggi. Ecco, le leggi, se notate, le leggi sono molto sagge, le leggi della Chiesa, i comandamenti, sono solo negativi. Cioè ti dicono cosa non fare, non uccidere, non adulterare, non mentire, e non rompere il sabato, e non rubare la roba da altri, non rubare la donna e l'uomo da altri, eccetera. Cioè dice dei non, ma non dice cosa fare. Perché il che fare è dettato dall'amore. Quel non dice quelle cose facendo le quali sei fuori dall'amore, ma non sono una norma di vita. Uno che si attenesse ai comandamenti per vivere, vivrebbe poco. Un morto li osserva tutti, cioè non ne trasgredisce nessuno. Mentre il comandamento è quello dell'amore. E questa è la vita. Per cui uno che si ancorasse ai comandamenti è come uno che andasse in macchina sui paracarri, che segnano i bordi della strada. Sì, è utile che ci siano, ma non si va sui paracarri, si va sulla strada. E la strada è il comandamento dell'amore. E in genere invece lo dimentichiamo. Certo, è più comodo dare delle definizioni, è vero, però state attenti che sono un primo modo per educare uno, come un bambino, a percepire il bene e il male all'esterno. Poi alla fine capisce che il principio del bene e il male è il suo cuore. Allora capite perché una persona come Santa Teresa di Lisieux è patrona delle missioni, è mai uscita da un Carmelo, è morta a 23-24 anni, perché? Perché il suo cuore abbracciava il mondo. Cioè, per dire cosa può fare il cuore. È più efficace di tante azioni inutili.
Una piccola nota che mi sento di fare, così direi a livello personale, a seguito della lettura di questo brano, è questa. Vengo in termini molto quotidiani. Così io mi trovo a fare tante cose per abitudine, e magari anche la preghiera stessa. Ecco, scorgendo il rischio qui indicato, ecco, mi dico, devo chiedere al Signore e devo esercitarmi in quella che è una consapevolezza maggiore, cioè domandarmi un po' conto perché faccio questo. Ogni tanto fare un po' una revisione di questo tipo. Domandarmi conto perché così sono fedele a qualcosa, dico alla preghiera stessa magari, e risvegliare in me ciò che è l'elemento vitale, l'elemento dono, ecco, della tradizione, nel senso del passaggio, e non delle tradizioni, cioè dell'abitudine, della consuetudine, del gesto rassicurante in qualche modo, che seda domande magari più profonde, che addormenta anche un chiedermi la ragione della vita, della sofferenza.
E sull'onda di quel che dice il Filippo aggiungo una cosa. Ecco, oltre alla preghiera, pensate alle nostre relazioni con le persone. Perché quella persona mi scoccia talmente, mi dà fastidio, mi rende irritabile? Provate a pensare perché. Poi troverete che la persona non c'entra. Il perché è più dentro. Perché io sono irritabile, sono uno che le cose mi danno fastidio, perché io non vivo del pane, vivo dei miei interessi, quella attraversa i miei interessi e io scatto. Molto semplice. Una volta che ho riconosciuto questo, si cambia ottica anche. Riconosco che è così. E ho già un occhio migliore sull'altro e un occhio più vero su me stesso. E allora anche se con mani immonde mangio pane.
Sì, quindi il dono della trasparenza, di una certa vivezza, che non è appena così umana, psicologica, ma è spirituale.